Ci sono dei dati che sono quelli diffusi appunto ieri dal Corriere della Sera, che sono stati forniti dall'ANIASA, che è l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing Mobility e dell'Automotive Digital, che è guidata da Alberto Viano, ne è il presidente. Buongiorno Viano e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, questi dati sono dei dati che illustrano come i redditi siano cresciuti molto meno di quanto non siano cresciuti i prezzi delle auto.
In effetti è così. Devo dire, non è una grandissima sorpresa. Noi per tanti anni abbiamo anche letto del sviluppo dell'economia italiana rispetto alle medie OCSE, che è inferiore, ed è una prima ragione. Ma soprattutto il grande attivatore è stato durante il Covid, quando una fiammata inflattiva, che non è mai stata recuperata, nel senso che l'inflazione arriva, si sedimenta e poi lì rimane, su molta della componentistica dell'auto, iniziata dall'elettronica con la cosiddetta crisi dei chip, ha incrementato proprio quella parte del valore delle automobili che è maggiormente legata alle cosiddette ADAS, cioè ai sistemi di supporto alla guida, a tutta l'elettronica che ha reso le auto sicuramente più sicure, e scusate il gioco di parole, ma anche più costose. Ragione per cui noi abbiamo visto, e abbiamo fatto questo studio con Bain che ci ha supportato, abbiamo visto come il salario medio, o il reddito familiare medio rispetto al 2013 sia cresciuto del 29%, per cui c'è stato anche un recupero verso l'inflazione del salario medio, ma l'auto ha avuto un'inflazione superiore, per cui è cresciuta sempre nello stesso periodo del 52%.
Che è un dato notevole e che rende fortemente difficile per le famiglie permettersi una nuova auto, tanto che nel listino ce n'è solo una sotto i 15.000 euro, solo un'utilitaria sotto i 15.000 euro, una cosa impensabile fino a pochi anni fa.
In effetti è vero, e devo dire forse anche un po' mancata la capacità da parte di alcuni costruttori di continuare a proporre auto del segmento A, perché è vero che ce n'è una sola, è vero che c'è stata questa fiammata inflattiva specifica di settore che ha mantenuto i prezzi più alti, è vero anche che per una serie di regole anche di natura anti-inquinamento sono diventate meno vantaggiose o meno interessanti per i produttori di auto di segmento basso, per cui si è proprio contratta l'offerta su quelle che sono definite, cioè sono segmento A,
cioè
le
sono meno
utilitarie.
Sono meno sostanzialmente.
Sì. Sì, sì, sì.
Ma questi aumenti di prezzo quanto sono collegati all'interruzione della catena di forniture, della quale abbiamo parlato lunghissimamente, soprattutto dopo il Covid e l'avvio della guerra in Ucraina, perché c'erano anche elementi che riguardavano alcune fabbriche posizionate in Ucraina e ai problemi sulla catena di forniture, appunto, e quanto invece sono collegati alle questioni regolamentari, e cioè le aziende, per essere sempre più aderenti a determinati principi, che sono i principi ecologici, per così dire, del Green Deal, dei temi del cambiamento climatico, o anche altre regolamentazioni devono far pagare di più le auto, banalmente, perché tutto questo richiede investimenti, aderenze ai regolamenti, anche burocrazia interna.
Lo dicevamo, è un effetto combinato. Abbiamo sia la prima componente. Ci ricordiamo tutti come il cosiddetto chip shortage abbia determinato dei forti ritardi sulle consegne, e anche la possibilità da parte dei costruttori sostanzialmente di imporre prezzi, perché c'era poca offerta, per cui poca offerta, alta domanda. E questa è stata sicuramente una componente, è stata la componente iniziale, nel senso che le auto con maggiori dotazioni elettroniche hanno iniziato prima del Covid, prima del 2020. Sicuramente questo ha determinato un incremento di prezzo, però ricordiamoci che l'elettronica ha avuto, a differenza dell'auto, generalmente fino a prima del Covid, un andamento del costo decrescente a parità di performance. Per cui io credo che la maggior parte dell'incremento sia dovuto a quegli incrementi che si sono sedimentati, e sicuramente poi le tensioni geopolitiche non aiutano a recuperarli. La seconda componente è che le auto sono più suscettibili proprio perché c'è più elettronica. Certo. Però poi io sono un noleggiatore, rappresento i noleggiatori e la parte industriale, grazie a Dio, la seguono i costruttori.
Senta, a proposito, quanto pesa la componente fiscale, una componente fiscale che è diversa per esempio rispetto ad altri paesi europei? Ha un impatto questo oppure no?
La componente fiscale, diciamo, pesa tanto per chi acquista, perché l'IVA al 22% è comunque l'aliquota più alta che abbiamo in Italia, in Europa. In Germania è ancora al 19%, giusto per fare un primo confronto. Il secondo elemento è che troppo spesso la componente di deducibilità dei costi per le aziende, qui mi riferisco alle auto che le aziende acquisiscono per l'uso generale aziendale, ha un limite di deducibilità che è ancora fermo a 18.000 euro, che sono i 35 milioni di lire, per cui già il fatto che sia determinato in lire fa capire quanto sia anziano e quindi quanto questa fiscalità debba essere aggiornata sulla deducibilità. E in ultima istanza, sicuramente quello che è successo quest'anno, che invece ha riguardato le auto assegnate ai dipendenti delle aziende, le cosiddette auto in fringe benefit, con l'incremento
che riguarda più strettamente, dico come.
E che riguarda tutte le auto aziendali. Sì. E diciamo che siccome le auto aziendali hanno come soluzione il noleggio, hanno come soluzione principale o preferita il noleggio, sicuramente ha impattato molto anche sulle immatricolazioni delle auto a noleggio.
La ringrazio, grazie Alberto Viano, presidente di ANIASA, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing Mobility e dell'Automotive Digital, per essere stato con noi. C'è il giornale radio, c'è il 349-238.